Ieri sera a Pozzuoli, con chi c'era, abbiamo riflettuto su Luca al capitolo 15 e ho esordito dicendo e chiedendomi come mai Papa Francesco avesse voluto dedicare un anno alla misericordia. Io mi sono fatto l'idea, poi voi fate quello che pensate. Io penso che Papa Francesco si sia un po' stufato di incontrare cristiani che hanno una brutta idea di Dio, di cristiani che credono di credere, e allora ha detto: beh, facciamo così, per un anno a tappeto in tutte le chiese del mondo invitiamo le comunità a riflettere quale Dio Gesù è venuto a raccontare. Poi non è che dopo un anno cambia tutto, però almeno sarà chiaro, perché troppo spesso il Dio che portiamo nella testa, che è un po' il Dio che ci hanno insegnato, un po' il Dio che ci viene fuori da dentro, un po' il Dio delle nostre paure, è molto distante dal Padre della misericordia. Allora fa un po' ridere, ma quello che siamo chiamati a fare quest'anno è di convertirci, di passare cioè dal Dio che c'è nella nostra testa al Dio che Gesù è venuto a raccontare. E quando mi vengono in mente delle cose, tipo: cosa ho fatto di male per meritarmi questo? Tipo: ma guarda un po' Dio che non sa tanto fare i suoi calcoli, per cui alla fine questa persona bella è morta giovane e questo disgraziato è ancora qua. Quando pensiamo tutte queste cose dobbiamo chiederci onestamente: ma questo è il Dio mio o è il Dio di Gesù? Allora scherzo sempre e provoco dicendo che io non credo in Dio, io credo nel Dio che Gesù è venuto a raccontare. E tutta la nostra vita è una conversione, un passaggio continuo, uno sradicarci dalla falsa immagine di Dio, dagli idoli che portiamo nella testa, al Dio che Gesù è venuto a raccontare. Ecco, io penso che sia un po' per questa ragione che Papa Francesco abbia voluto con molto coraggio dire questo. E delle tante cose che possiamo dire del Dio che Gesù è venuto a raccontare, perché lui e il Padre sono una cosa sola, c'è sicuramente questo aspetto della misericordia, una parola bellissima che traduce un concetto ancora più bello. La misericordia, dicevo già ieri, è una parola che richiama il misereor, cioè l'avere compassione e il cuore. Potremmo tradurre così: Dio vede col suo cuore, ha compassione di me. Il problema è che nella nostra lingua italiana la parola compassione è una di quelle parole un po' usurate, un po' fruste, un po' ambigue. Per noi compassione è la pena, mi fai pena. Quando se vi dice se mi fai pena non siete molto contenti. Ecco, nella Bibbia non è così. La misericordia è una compassione, come vedremo adesso, che diventa scelta, azione. Una compassione in azione, una compassione che diventa fare qualcosa. Ecco perché giustamente Papa Francesco, fra le tante parabole, le tante icone bibliche che ci ha dato nella sua lettera di indizione, ha raccomandato di meditare, l'abbiamo fatto ieri, la parabola cosiddetta del figlio il prodigo, che ormai la chiamiamo del padre misericordioso, e poi quella del buon samaritano. Un po' come se Gesù in Luca raccontasse, nelle tre parabole della misericordia, la pecora perduta, la moneta smarrita e il padre prodigo, dicesse: ecco, guardate, Dio è così. Per poi dire a tutti noi, ed è ciò su cui vogliamo meditare adesso: va e anche tu fa lo stesso. Se Dio è così, se tu hai fatto questa esperienza di Dio, se davvero ti sei convertito al vero volto di Dio, per forza la tua vita cambia, e cambia nella direzione della misericordia, della compassione, del farsi carico, del portare il peso, del prendere sulle spalle, come la bellissima immagine fatta da padre Rupnik, di questo Gesù che porta il buon samaritano che siamo noi. Leggiamo il testo che conoscete, fate finta di non averlo mai sentito, e poi proviamo a fare un'esegesi spirituale, cioè non soltanto a chiederci che cosa Gesù voleva dire alle persone che aveva davanti, non soltanto chiederci e Luca cosa voleva dire alla sua parrocchia quando ha fatto il Vangelo, ma chiederci che cosa questa parola dice a me questa sera, a me con i miei problemi in casa, a me col mio stato d'animo, a me con le mie preoccupazioni, a me in questa città, a me in questo quartiere, a me in questa mia storia, perché la parola mi illumina e vivifica, mi fa capire, mi dà senso di quello che faccio. Ed ecco Luca al capitolo 10, ed ecco un dottore della legge si alzò per metterlo alla prova e chiese: maestro, che cosa devo fare per ereditare la vita eterna? Gesù gli disse: che cosa sta scritto nella legge? Cosa leggi? Costui rispose: amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua mente, con tutta la tua forza, e il tuo prossimo come te stesso. Gli disse: hai risposto bene, fa questo e vivrai. Ma quello, volendo giustificarsi, disse: e chi è il mio prossimo? Bellissimo. L'inizio è folgorante. Un dottore della legge, il dottore della legge era un teologo, uno che ha studiato, uno che conosce, fa una domanda a Gesù. Ed è interessante perché era il modo con cui si ragionava con i rabbini. Gesù, un rabbi, un rabbino, un maestro, uno che conosce bene, quindi è un maestro che sfida un maestro. Ma, dice Luca, argutamente, lo sfida per metterlo alla prova. Cioè il dottore della legge vuole dimostrare che Gesù è un incompetente. Vuole dimostrare che Gesù, com'è veramente, è un figlio di falegname. Non ha fatto le scuole alte, non ha studiato in una yeshiva. Gesù, una delle accuse che riceve più spesso è questa, di essere un ignorante, perché non ha i timbrini giusti. E gli fa una domanda che era una tipica domanda che si faceva in quel tempo nelle scuole di teologia, diremmo noi oggi, nelle yeshiva. Qual è il più importante dei comandamenti? Allora qui bisogna spiegare una cosa simpatica. Vi ricordate i 10 comandamenti? Vagamente. Ok. Pensate che da quei 10 comandamenti lì, al tempo di Gesù, erano diventati 613. Un po' l'inflazione. In realtà per una ragione molto semplice, che alle 10 parole, così le chiamano più correttamente i fratelli ebrei, e poi adesso vi dico delle cose e poi Don Giovanni vi spiegherà meglio, non fatevi fregare, non sono 10, sono 9, noi per fare numero abbiamo tagliato l'ultimo, poi sono 9, comunque le 10 parole, a un certo punto, questo in un momento molto delicato della storia di Israele, non sto ad annoiarvi, durante un incontro di rabbini si disse: costruite una siepe, erigete una siepe intorno alla Torah, che voleva dire proteggiamo queste 10 parole, perché sono talmente generali, talmente generiche, che come si fa? Ecco allora che aggiungi uno, aggiungi l'altro, la cosiddetta legge orale, per distinguerla dalle 10 parole di Mosè, al tempo di Gesù era diventate 613. Per la cronaca, 365 prescrizioni negative, non devi, e le restanti positive, una per ogni osso del corpo umano. Si andava dal capire che cosa mangiare, quando, a che ora, quanti passi fare il giorno di Shabbat, a come rendere un'offerta korban sacra, e c'è proprio i dettagli, se il bue cade nel pozzo cosa devi fare. Io mi chiedo sempre come facessero anche solo a ricordarseli. In effetti non è una domanda sciocca quella che ho fatto, perché i farisei, che era brava gente, che un po' se la tirava, perché volevano vivere bene 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 tutti i 613 precetti, considerava la gente del quartiere, il popolino, ignorante, quindi maledetto, perché non poteva neanche conoscere i 613 precetti e quindi peccava. Vedete come l'idea di Dio diventa piccola, 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 piccola. Ecco allora che però i rabbini contemporanei al tempo di Gesù, cito i due più famosi, Rabbi Hillel e Rabbi Shammai, molti si chiedevano questa domanda, anche fra i farisei, anche fra i dottori della legge. Vabbè, però ci sarà una cosa più importante dell'altra. E il dottore della legge che vuole mettere in difficoltà Gesù, ricordiamocelo sempre, quindi a lui non interessa la conversione, a lui interessa far fare una brutta figura. Pensate che brutto quando la parola di Dio viene usata come arma. Fa la domanda: qual è il più importante? E Gesù, da buon rabbino, risponde a una domanda facendo una domanda. Questo era il tipico metodo. E chiede a lui cosa c'è scritto nella Torah. E questo non vedeva l'ora che glielo chiedesse. Vuol dimostrare a tutti, a Dio in primis, che lui, il dottore della legge, sa benissimo cos'è la legge. Infatti cita quello che era un po' l'opinione comune al tempo di Gesù. Gesù non si è inventato niente, ormai si era arrivati a quella conclusione, e cita due cose. La prima, paradossalmente, che non è uno dei 613 precetti, ma è la formula di preghiera, noi diremmo oggi il credo, che ogni più israelita era chiamato a professare. Lo Shema Israel ricorda Israele: il Signore tuo Dio è uno, amerai il Signore tuo Dio, bellissimo, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza, con tutta la tua mente. Io oggi lo tradurrei così: ama Dio meglio che riesci. Con tutte le tue forze vuol dire questo, al meglio delle tue possibilità, amalo con intelligenza, amalo con passione. E poi aggiunge un altro precetto: e il prossimo tuo come te stesso. Non abbiamo tempo di approfondire, ma già solo questo ci potremmo fare una bella meditazione, o no? La prima cosa che mi viene da dire, ma vi lascio poi a casa il compito: come si fa a comandare di amare? Cioè, quando pensiamo all'amore, è la cosa più libera, creativa, straordinaria, magnifica che esista. Come fai a dire a uno: ti comando di amarmi? Se me lo comandi, non è più amore. Allora io dico sempre, per ridere, esiste un comandamento prima del primo, il comandamento zero, che è sottinteso a tutta la Bibbia: lasciati amare, perciò amerai Dio con tutto il tuo cuore. Scopri l'amore che ti è donato, perciò sei in grado di amare Dio con intelligenza, con forza, con passione. E a quel punto sei capace di amare te stesso e gli altri. È interessante questa cosa. Ogni tanto, quando qualche persona mi viene a parlare dei suoi problemi, io dico: ti chiedo un favore, non amarmi. Questo mi guarda. Sì, perché se mi ami mi accoltelli. Amerai il prossimo tuo come te stesso, tu ti odi, ti immagini. Ti immagini. Bene, ha risposto. E la cosa bella, questo finalmente ha fatto sfoggio di tutta la sua cultura, lui sa, come quei buoni cristiani, non voi gli altri, che sono così contenti del loro cammino spirituale, della loro formazione. Loro sono presenti, sono coscienti, sono consapevoli, non come quelli raccoglitici che vengono a messa ad ogni tanto, che non sanno neanche di che giorno siamo. Questo è tutto contento, e Gesù gli dà questa risposta che non si sa se ridere o piangere. Bravo, 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 hai risposto bene, bravo, dov'è il registro? Ti metto 10, fa questo e vivrai. Che è l'ultima risposta che questo si sarebbe aspettato. Si sarebbe aspettato: eh no, cominciamo a dibattere. E lì avrebbe potuto dimostrare quanto di più lui ne sapeva di Gesù. Invece Gesù lo asciuga così, subito, lo mette seduto. E noi cogliamo, senza forzare troppo la parola, ma si sente. Perché dico questo? Perché la reazione del dottore della legge ci fa capire che è così. Che il dottore della legge è rimasto spiazzato. Cioè, ha capito che Gesù lo sta prendendo amabilmente per il naso. Cioè, gli sta dicendo: sei contento della tua risposta? Volevi arrivare a questo? Volevi arrivare al fatto che io dicessi che sei una persona intelligente, che conosci la Torah, che sei brillante, che sei più brillante di me? Ma sicuramente. Bene, sei contento? E questo resta un attimo spiazzato. Perché noi possiamo ridurre la fede a questo? Noi possiamo colpevolmente ridurre la fede a qualcosa da sapere, Noi possiamo fare addirittura della fede un oggetto di divisione all'interno della comunità. Noi possiamo addirittura pesare la gente che ha più fede o meno fede. E Gesù lascia tutto dire e dice: bene, te la sei cantata, te la sei suonata, te la sei ballata, bravo. Cioè fa intuire a quest'uomo che è andato lì per metterla alla prova che lui non ci sta a quel gioco, che lui, Gesù, è su un altro pianeta, che la fede può restare nella testa, puoi riempire di conoscenza tutto quello che vuoi, può essere il più brillante, il più bravo, il più grande teologo del mondo, ma la tua vita dov'è? Questo resta spiazzato, infatti dice amabilmente Luca, volendo giustificarsi. Da un'altra parte nel Vangelo di Matteo c'è una scena simile, uno che fa una domanda di non permetterlo alla prova, Gesù lo secca e annota l'evangelista e nessuno aveva più il coraggio di interrogarlo, con delle figure così. Allora questo cerca disperatamente un rilancio, cioè si accorge che ciò che lui ha detto è giusto, Gesù gliel'ha riconosciuto, ma chi se ne importa? Ma chi se ne importa? Dov'è la vita? Gesù dice: fa questo e vivrai. Dove c'è vita in questo modo di vedere la fede? Dov'è la vita in una fede che non esce dalle nostre convinzioni, dalle nostre conoscenze? Dov'è la vita vera, concreta, reale? Quella faticosa, sporca, sudicia, quella violenta, quella qui del quartiere. Stamattina sono stato a Nisida. Tutte le volte che vengo a Napoli, Don Fabio mi porta a Nisida insieme all'amico Gaspare. Insomma, mica male. Si viene fuori di lì e si capiscono molte cose, chiacchierando coi ragazzi. Dov'è la vita? Ah, questo si vuole giustificare e la rilancia sul teorico. E chi è il mio prossimo? Cioè, non è proprio. Chi è il mio prossimo? Ale con un'altra domanda. Il prossimo per i rabbini al tempo di Gesù c'era, vi do la versione più larga, di manica larga, e quella più stretta. Di manica larga direi sicuramente il rabbino più conosciuto al tempo di Gesù, coetaneo di Gesù, si chiamava Rabbi Hillel. Rabbi Hillel sosteneva, manica larga, che è prossimo un figlio di Israele, un ebreo, che appartiene al popolo di Israele. Quindi escludiamo il 98% del resto dell'umanità. Pensate che in uno dei documenti della ricchissima biblioteca di Qumran, forse ne avrete sentito parlare, questo gruppo di credenti, di esseni, una setta intransigente ancora più feroce dei farisei, che era diffusa in tutta la Palestina contemporanea di Gesù, abbiamo trovato nella biblioteca, nelle regole interne a questa specie di comunità monastica, nella regola della comunità c'è scritto: odierai il tuo nemico, odierai il tuo nemico, i figli della tenebra, faremo la lotta. Poi è arrivata la lotta, sono arrivati i romani, li hanno asfaltati, distrutti, rasi al suolo, uccisi tutti. La Fretensis è arrivata dalla Siria nel 72 d.C. Rabbi Shammai, che era un po' più strettino, sosteneva che per prossimo bisognava intendere i figli di Israele che osservano la Torah. Quindi oltre il 98%, pigli quello che avanza, togli un altro 98%, si era pochini, no? Gesù a quel punto, tanto caro e bravo, dice: mo t'asfalto io. Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e cadde nelle mani dei briganti, che gli portarono via tutto, lo percossero a sangue e se ne andarono lasciandolo mezzo morto. Un fatto di cronaca. Questo pomeriggio con una cara persona ho, tutte le volte vedo un pezzo di Napoli, no? Allora mi raccontava mi faceva vedere dove poco tempo fa è stato ucciso un ragazzo davanti a una chiesa. Quindi un fatto di cronaca di questi brutti che ogni tanto uno legge. E dovete sapere che al tempo di Gesù era un fatto di cronaca abbastanza diffuso. Come sapete, Gerusalemme cresce sulle colline a sud di Israele, 800 metri sul livello del mare, e verso est c'è questa depressione del Mar Morto, una zona desertica che arriva a Gerico. Gerico è a meno 200 metri sotto il livello del mare. È simpaticissimo andare a Gerico perché non ci si scotta, perché i raggi del sole non riescono ad arrivare di sotto. Se però soffrite di pressione bassa, fra Gerusalemme e Gerico sono 27 chilometri, 1000 metri di dislivello, una strada che passa nel deserto roccioso di Giuda, bellissimo, ed era facilissimo che nella strada principale, un sentiero, soprattutto se uno viaggiava da solo, venisse assalito dai briganti. Quindi un fatto di cronaca, uno è stato menato a sangue, derubato, l'hanno lasciato mezzo morto. E Gesù non dice null'altro, noi non sappiamo niente, vi faccio notare delle cose, la conosciamo fin troppo bene questa parabola, vi faccio notare quello che non conoscete. È una delle cose che Gesù apposta ignora è di dirci chi è questo tale. Ora, a rigori avrebbe potuto essere un camorrista. Non si dice che era un bravo, povero, viandante, pellegrino, derubato. Magari era un regolamento di conti. Magari era un delinquente, non verrà mai detto chi è questo tale, è uno, un tale, un uomo sufficiente, un uomo, non un profugo, un immigrato, un uomo, basta, a Gesù basta. E poi questa sequenza di tre personaggi che conosciamo bene, per caso. Il prossimo malmenato lo incontriamo sempre per caso. Non è che ce lo andiamo a cercare, siamo onesti. Per caso ho saputo che la vicina di Pianerottolo si è rotta una gamba e non riesce più a uscire. Per caso ho saputo che il figlio del panettiere è stato licenziato. Per caso ho saputo. Per caso un sacerdote scendeva per quella medesima strada e quando lo vide passò oltre. Anche un levita, i leviti erano gli appartenenti alla tribù di Levi. Sapete che in Israele non si diventa, adesso non più, ma una volta non si diventava preti per vocazione, ma per famiglia, cioè se eri di quella tribù, una delle 12 tribù di Israele, i leviti, automaticamente eri un prete. Però erano talmente tanti che a un certo punto solo certe famiglie di quella famiglia erano sacerdoti, e solo un minimissimo gruppo erano destinati al sommo sacerdote, e gli altri, i leviti, facevano un po', noi diremmo oggi, sacrestani, cantori, lettori, cioè si occupavano del tempio. Per caso anche un levita giunto in quel luogo vide e passò oltre. Ora, dopo 2000 anni di spregio a questi due, io voglio oggi ufficialmente difendere il sacerdote e il levita. Ok? Chiaro? Perché nella nostra santa ipocrisia dice, ma guarda cosa hanno fatto questi. Io mi gioco quello che ho, che nessuno di noi, me compreso, qui dentro, avrebbe fatto diversamente. Beh, siamo concreti. Uscite tra un po'. Fate per andare a casa, qui dietro trovate uno per terra accoltellato. Che fate? No, non tirate dritti, siete appena stati dal Curtaz. Chiamate il 118, o no? O no? Cioè, quello che vi sto dicendo è che l'atteggiamento del sacerdote e del levita che tanto ci scandalizza è esattamente la normalità. Gesù non sta dicendo che il levita e il sacerdote sono cattivi. Fanno quello che tutti farebbero. E dicendo che sono un sacerdote e un levita, anche i credenti farebbero così. Perché è pieno di buon senso il loro gesto. E se è un regolamento fra bande? E se questo qui è lui, perché mica hanno assistito alla scena, è lui che ha tentato di uccidere qualcuno e poi che ne sai? Davvero lo soccorri? E poi fai danni? Qualunque medico presente, per carità, non lo toccare. Peggio, racconto un aneddoto, tutte le volte che lo racconto la gente salta in aria, ma è autentico, io non racconto mai cose non vere. E lo dico e vi chiedo il rispetto e l'intelligenza che avete di capire che non è denigratorio ciò che io sto raccontando. Un caro amico medico ha in una città siciliana, di cui non farò nome, Catania, mi raccontava di quando, anni 80, giovane medico neolaureato andava a fare il turno in pronto soccorso nel principale ospedale del centro di Catania. E alla sua prima notte ricevono la chiamata di uno sparato in mezzo alla strada, cuore della notte. Lui racconta pieno di zelo, prende parte tutto e vede che i due portantini dell'ambulanza, calma, si mettono la giacca e lui, giovane, un po' imbarazzato, non osava, salgono sull'ambulanza, accendono il lampeggiante ma non la sirena, rispettano gli stop, cosa che non facevano mai, neanche di giorno e neanche nel traffico normale, città vuota, arrivano. Lui si precipita, immaginate la scena, e questo signore, questo tale, questo tizio era morto. Caricano, anzi no, chiamano il magistrato, fine. E lui però è rimasto turbato e mi raccontava, tornato in sede, dice, ma scusate, era in emergenza. E questi gli hanno risposto in dialetto, che non so ripetere, se doveva morire ammazzato, deve morire. Punto. E poi lui è rimasto un po' scioccato, giuramento di Ippocrate, perché gli hanno raccontato che un loro collega appena arrivato in quell'ospedale, qualche mese prima, invece si era precipitato. Avevano salvato lo sparato, che si era sopravvissuto, e una settimana dopo il portantino era stato massacrato di botte, perché imparasse che se uno deve morire, ha da morire. Non sto parlando della Patagonia nord-occidentale, è un esempio un po' estremo, ma per dirvi che siete così sicuri che il sacerdote e il levita siano le eccezioni? Un samaritano, invece, ecco la chiave di lettura di tutta la parabola. Un samaritano, invece. E appena pronunciato quella parola, samaritano, il dottore della legge, e a questo punto tutti quelli che c'erano ad ascoltare Gesù, hanno fatto un salto di 10 centimetri sulla sedia. Prego, un samaritano. Ora tutti noi sappiamo, perché abbiamo un minimo di conoscenza biblica, che i samaritani non andavano molto d'accordo con i giudei. È un eufemismo dire questo, lo dice Giovanni al capitolo 4 con la Samaritana. Sapete che la Samaria, un po' di storia ci fa bene, i due figli del re Salomone, 1000 anni prima di Cristo, a sua volta figlio del re Davide, hanno morto il papà, hanno diviso metà del regno, nord e sud, nord capitale Samaria, sud capitale Gerusalemme. Il problema è che Samaria, con figlio Roboamo, i suoi successori, nel 721 avanti Cristo cade sotto l'assalto degli assiri, i siriani, pensate ai ricorsi della storia, i siriani, che invadono tutto e fanno questa cosa che facevano anche i romani di Roma, cioè invece di ridurre in schiavitù la popolazione portano gente dalla Siria e li fanno sposare. Chi è che ammazza tuo cognato, no? Il problema è che questa cosa avviene nel 700, cioè prima che venisse scritta la Bibbia. E quindi i samaritani avevano preso un po' di tradizioni degli assiri, ma soprattutto non riconoscevano i precetti, cioè riconoscevano come veri solo le 10 parole di Mosè. Quindi quelli del sud, i giudei, consideravano eretici i samaritani. Per avere un ordine di idee che dice benissimo, quando anche i samaritani costruiscono un loro tempio sul monte Garizim, l'attuale Nablus, ci sono stato, bellissimo, a un certo punto, nel, mi pare 121 avanti Cristo, un re ebreo, Giovanni Ianneo, fa una spedizione e gli rada il suolo il tempio sul monte Garizim, ok? E già questo non è simpatico. Ma al tempo di Gesù, il giorno in cui il re Giovanni Ianneo, ebreo, aveva raso al suolo il tempio dei Samaritani, era festa nazionale in Israele. Capite che il problema non è che c'era un po' di dissidi, c'era un odio feroce, al punto che dal nord, dove abitava Gesù, dove era nato, la Galilea, per arrivare a sud, invece di attraversare la Samaria, che è la strada più semplice, quasi tutti preferivano allungare di quasi 60 km a piedi, passando per il deserto. Ok? Un samaritano, invece, cioè il più antipatico e peggiore fra i nemici, considerato un traditore perché semita di razza, però meticcio, lo vede come gli altri, ma non tira dritto, ne ebbe compassione. Cum patire, patire con, patire insieme. Questo vede un uomo pestato a sangue, non dice un camorrista, non dice un disgraziato, dice no, mi faccio gli affari miei, mi piglio pure le 10. No, non dice nulla del genere, dice dentro di sé, potrei esserci io al suo posto. Questa è la compassione. Patisco con te, che non è la pena, vedete. Oh, poi mi fa pena. Ricordate qualche mese fa quell'immagine che ha fatto il giro del mondo di quel bimbino spiaggiato, no? Ha creato una forte, io sono molto presente sui social, tutti gli utenti Facebook a rimandare, vergogna, una settimana è durato, una settimana, poi c'è un'altra emozione, non sentiamoci in colpa per questo, e questo è il nostro tempo ci massacra di emozioni, ci obbliga a cambiare emozione ogni 12 ore, ma quella è la pena, la compassione cosa diventa? Gli si fece vicino. Gli si fece vicino. Io devo dire, insieme a voi sono uno che cerca la fede, che cerca di prendere sul serio il Vangelo, però devo dire sono sempre affascinato da come lo Spirito conduce la Chiesa. Pensate, in questo secolo abbiamo avuto un Papa santo dopo l'altro, no? Proprio santi coi timbri, Giovanni XXIII, Paolo VI, Giovanni Paolo II, Benedetto, santo anche se ancora in vita, adesso Francesco. Ognuno col suo carisma, il Papa giusto, il momento giusto per dire la cosa giusta. E l'abbiamo visto l'altro giorno insieme al Patriarca Bartolomeo, a Lesbo. Papa Francesco non è andato lì a dare soluzioni che i politici europei e mondiali non riescono a dare o non vogliono dare. È andato lì e lo ha detto, si è fatto vicino. Si è fatto vicino, senza giudicare prima, senza, no, si è messo in gioco, si è avvicinato e ascoltato. Prima parlavamo con l'amico Gaspare, no? Oggi ascoltando in questo incontro difficile con i ragazzi di Nisida, ascoltando la violenza di questi ragazzi di 16 anni, la violenza la vedi da come ti muovi, da come parli, dal tono di voce. Una violenza scoraggiante, la prima volta che ho visto gli educatori scoraggiati, prima volta che ho visto gli educatori di Nisida scoraggiati. Però ne parlavamo poc'anzi, no? Il farsi vicino. Io ero a disagio, io sono con uno forte, io sono debole, non c'è nessun problema, cioè non sono abituato, non è il mio DNA. Se uno mi sfida non accetto la sfida, sono un coniglio fatto e rifinito. Non ho gli strumenti, non mi viene neanche in mente. Ma il farsi vicino vuol dire io provo ad ascoltare seriamente quello che tu mi stai dicendo, provo a capire le tue ragioni. Certo è stato, l'avrai notato anche tu, Gaspare, no? Appena io sono riuscito a parlare 10 minuti, non di più, le uniche parole che hanno ottenuto il silenzio è stato sofferenza e felicità, le uniche due parole. Poi appena qualcuno vedevi che stavi pescando il pesciolino, qualcun altro usciva fuori perché deve far vedere che è lui il maschio alfa della situazione e la metteva a sorridere. Succede anche nella classe di mio figlio che fa l'adolescente, non è Nisida. Però questa grande lezione che ci sta dando Papa Francesco, non ho soluzioni, non so come fare. Tutti abbiamo visto questa scena di questa bambina che si è buttata ai piedi a piangere. Questa compassione che diventa io ci sono per te. Si fa vicino, gli fascia le ferite versandovi olio e vino, bellissimo. Fa un pronto soccorso, prende l'olio e il vino, cioè qualcosa che ha con sé. Non siamo chiamati a fare cose straordinarie. Io non lo so come si fa a gestire una città complessa come Napoli. Non lo so. Non so neanche come si fa a gestire il mio comune che ha 2000 abitanti nel nord Italia, ti immagini. Non lo so, ma ci voglio essere. Io non so come si fa a rendere significativa e bella la presenza di chiese in un quartiere, senza che diventi una cosa abitudinaria, facendo i conti col passato, tutte cose che Don Giovanni sa benissimo e le sorelle presenti. Ma ci sono. Io prendo l'olio e il vino, che è quello che ho, non ho altro. Non ho altro, divento un presidio di accoglienza, dinamiche di ascolto, legalità al minimo, che in una chiesa ci sia la legalità. Eppure queste cose diventano profezia. E poi è geniale questa cosa, grandissimo Gesù, lo carica sulla sua cavalcatura, lo porta in albergo e si prende cura di lui. Il giorno seguente tira fuori 2 denari, lo dà all'albergatore dicendo: abbi cura di lui, ciò che spenderà di più te lo pagherà al mio ritorno. Trova una soluzione possibile. Io non posso accogliere in casa mia una famiglia siriana, cioè non posso fisicamente, non ce la faccio, non è possibile. Ma questo non mi giustifica dicendo facciamo un muro di 15 metri così mi tolgo il problema, che è la soluzione che sta facendo l'Europa. Cioè io non lo so, non ho studiato, ho fatto teologia, non ho fatto scienze internazionali, non ho fatto scienze politiche, non ho fatto diritto internazionale. Mi stupisco che chi l'ha fatto sia lì a dire esattamente le stesse stupidaggini che sarei in grado di dire io. Questo mi irrita come cittadino e come cristiano, quindi come buon cittadino. Mi piace che il samaritano non porta a casa sua il ferito, trova una soluzione, paga di suo, che non è, vuol dire monetizzare, capite? Si preoccupa addirittura di non fare la brutta figura con l'albergatore, dice: guarda, se poi spendi più tranquillo, io quando ritorno vengo. Cioè pensa al futuro, trova una soluzione, trova qualcosa. La misericordia è una compassione che si fa soluzione o che si fa azione. Qui non c'è scritto chi è quest'uomo, non si è scritto se è un delinquente, non c'è scritto nulla, è uno che ha bisogno. Vi racconto un episodio e poi chiudo. Un mese fa ero in Israele, tutti gli anni scendo in Israele, portando un gruppo a fare un viaggio molto significativo. E ci ha raccontato un episodio una persona che ama la follia, dichiaro il mio amore perdutamente, anche se sono sposato per lei, che è Suor Donatella, che è una suora italiana che lavora al Baby Caritas Hospital di Betlemme, che è l'unico ospedale pediatrico di tutta la Cisgiordania, 3 milioni di abitanti, privato, è della Caritas Svizzera, 82 posti letto, costruito da un grandissimo prete di Zurigo che era andato giù per vedere com'era la situazione dei campi profughi nel 48 e andando a celebrare messa alla Basilica della Natività, attraversando il campo profughi di Betlemme, vide sotto la pioggia, racconta lui questa scena, un padre che stava seppellendo suo figlio. E lui disse: ma io che cosa sto andando a fare? Tornò, raccolse decine di milioni di franchi, andò e costruì il più moderno, attrezzato e gratuito ospedale della Cisgiordania. 82 posti letto, okay? 250 dipendenti, solo di carità. Poi gli hanno costruito il muro famoso, alto 8 metri, a 50 metri. Suor Donatella mi racconta quando il venerdì i ragazzi di Betlemme vanno a buttare le pietre contro i soldati israeliani, questi lanciano i lacrimogeni. Immaginate un ospedale pediatrico con un reparto neonatologia, con bambini con problemi respiratori, con i gas lacrimogeni, ok? Dice: abbiamo scritto a tutti, abbiamo scritto al governo israeliano, a tutti abbiamo scritto, non gliene può fregare di me a nessuno. E ci raccontava questo episodio. Sapete che senza giudicare perché non è questo il luogo, l'attuale governo israeliano autorizza la costruzione di colonie di israeliani in territorio palestinese. E quando costruiscono una colonia, gli costruiscono una strada, come se uno svizzero arrivasse qui e dice: boh, da domani questo è il mio quartiere, questo è Svizzera, quindi per favore, via tutti. Quindi sono le strade di accesso private, cioè private vuol dire che se una macchina palestinese va in quella strada, i cecchini gli sparano, ok? Coppia di coloni israeliani, avete presente di quelli che gli arabi bisogna ucciderli tutti? Bambino, crisi respiratoria, prendono la macchina, in quel momento si rendono conto che la strada tortuosa per arrivare a Gerusalemme è troppo lunga e fanno una cosa folle, vanno a Betlemme. E mentre stanno andando a Betlemme, al telefono, anzi si fermano, vi immaginate, i betlemiti vedono la macchina con la targa israeliana, già gli viene un po'... Che tra l'altro è vietato, lo sapete questa cosa, se un ebreo con la macchina va a Betlemme, quando torna in Israele lo arrestano, sapevate? È proibito dalla legge. E mi raccontava la Sordantella, fino a 15 anni fa, quelli di Gerusalemme andavano a fare la spesa, gli ortaggi a Betlemme, che erano molto più buoni che non a Gerusalemme. Chiusa parentesi. A questo punto lei dice: riceviamo la chiamata dal 118, diciamo, israeliano, che dice: sta arrivando da voi una macchina di coloni israeliani con un bambino in fin di vita. E lei dice: io per un attimo, ovviamente tutto il suo personale è arabo, metà musulmano e metà cristiano, ma sono tutti palestinesi. E lei dice: per un attimo ho dubitato della provvidenza e della professionalità dei miei, e ho sbagliato. Hanno accolto il bambino, lo hanno stabilizzato, lo hanno intubato, lo hanno salvato. Davanti dice: io mi ricordo la scena di questi due genitori che sono scesi, che non sapevi se il loro terrore era che stava morendo il bambino o che erano lì. L'hanno stabilizzato, l'hanno curato, l'indomani è arrivata un'ambulanza da Gerusalemme e l'hanno portato e si è salvato il bambino. E lei dice di questa madre, della colonia israeliana, che diceva alla suora e al direttore dell'ospedale: passerò la mia vita a dire ai coloni che non tutti i palestinesi sono malvagi e ci vogliono uccidere. Un samaritano invece. E concludo allora davvero con questa provocazione che dice Gesù: chi di questi tre secondo te? Secondo te, scegli tu, chi è stato prossimo? Giocando sull'italiano, ma anche in greco, che è la lingua in cui scrive Luca. Il prossimo vuol dire farsi prossimo, cioè vuol dire il mio vicino, ma la stessa parola vuol dire anche avvicinarsi. E lui, bellissimo, suppongo, ormai sa che le brutte figure ne ha fatte a sufficienza, suppongo chi ha avuto compassione di lui. Gesù gli disse: va e anche tu fa lo stesso. Vorrei allora davvero concludere con questa attenzione a questo termine che regge la parabola, invece. Ma sai, è normale in una città complessa come la nostra farsi un po' gli affari propri, comportarsi più degnamente possibile senza far danni, invece. Magari do un colpo di mano al quartiere, in parrocchia, teniamo aperto un centro d'ascolto. Sono stato a visitare l'autunno scorso a Scampia le sorine che hanno aprito una ludoteca. Voi immaginate aprire una ludoteca a Scampia? Dice: è l'unica cosa che possiamo fare, far giocare i bambini, quelli del campo rom che sono lì a 50 metri, l'unica cosa che possiamo fare, farli giocare, sperando. Invece, oh beh, normale, abbi pazienza Paolo, tu non conosci, ma insomma per questa cosa con mia cognata, non è per questione di soldi, ma è una questione di principio. Invece, sarà nel mio ufficio, noi siamo dipendenti pubblici, ognuno fa quello che vuole, tutti arrivano in ritardo. Invece, non sentitevi in colpa che siete come tutti gli altri. Normale, essere furbi, farsi gli affari propri, se possibile fregare il prossimo, è normale. Non è strano, è invece che è strano. È quell'invece che Cristo ci chiede di vivere in questo giubileo. Negli scavi del caravanserraglio, che probabilmente è più o meno dove era al tempo di Gesù, perché sapete, le cose non è che cambiano molto, hanno trovato, adesso hanno fatto una piccola zona archeologica scendendo dalla strada principale del governo israeliano, hanno trovato un caravanserraglio medievale, quindi più o meno è lì, hanno trovato un'iscrizione fatta proprio un po' grezza su una pietra, su un coccio di un pellegrino medievale, rivolto probabilmente alla, cioè parte veramente della parte in muratura del caravanserraglio, e che più o meno c'è scritto: se anche tu, amico che passi, ti senti come l'uomo della parabola malmenato dalla vita, spogliato, derubato di ciò che sei, di ciò che hai, e giaci inerme sulle strade della vita, sappi che Cristo, buon samaritano, ha compassione di te e si prende cura e ti porta nell'albergo che è la casa del Padre, che è la Chiesa. Noi che per primi abbiamo assaporato la misericordia e la compassione, siamo chiamati a restituire. Va e anche tu fa lo stesso, fa ciò che hai ricevuto. Hai ricevuto compassione, dona compassione. Hai ricevuto senza di giudizio, non dare giudizio. Hai ricevuto la grazia di credere, dona la grazia di credere. Facciamo 30 secondi di silenzio per portare a casa qualcosa di quello che abbiamo detto, e poi chiedo a Don Giovanni di farci una preghiera, una benedizione.